occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ed eccoci, eccoci qui sulle note di Mavis Staples, ai tempi degli Staples Singer, che se la cantava questa The End of Our Road. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati con la consueta puntata del Demone del Tardi. Sono le 8 e piove, piove non solo sul nostro amor, ma anche sui nostri ombrelli, sulle nostre cerate, sulle nostre auto già incolonnate nel traffico. Piove come pioveva pioggia in Seven e nei romanzi di Roth, ma attenzione, non fatevi distrarre dalla pioggia. A me gli occhi, restate concentrati e ascoltate queste parole. Sta attraversando la giungla del Borneo e parla ai pappagalli come San Francesco. Sta compiendo un viaggio mai compiuto al centro della Terra. Sta cavalcando una cometa argentea nella costellazione di Chandon. No. Non sono le nuove risposte che Salvini ha dato alle nuove domande su Savoini. Queste sono invece alcune delle possibili risposte alla domanda che fine ha fatto Di Battista. Di Battista è ufficialmente scomparso, un mistero. L'ultimo post pervenuto su Facebook è del 9 di settembre, più di un mese e mezzo fa. Non ha nemmeno modificato l'immagine di copertina, che resta ancora quella del Guatemala. Un post, il 9 di settembre, in cui tuonava contro l'ipotesi di un governo con il PD, poi più nulla, il blackout, il broncio, un broncio che dura da più di 45 giorni. Strano, perché Di Battista non sembrava uno permaloso, uno di quelli che se la prende. E invece il silenzio, un silenzio mai interrotto, nemmeno da un reportage sulla canna da zucchero in Perù. Niente, anzi, un silenzio sempre più inquietante, perché Di Battista che non parla è come la Cuccarini che non balla, è come Mentana che appende il cartello torno subito durante una crisi di governo. Insomma, qualcosa di inaudito. Però forse non c'è da preoccuparsi. In fondo Di Battista è sempre stato così, come il mostro di Loch Ness. Ogni tanto appare, tira fuori la testa dall'acqua e urla contro la casta, Bibbiano, Soros, il PD, e poi torna a inabissarsi e tutti si domandano se esista veramente o se sia solo una leggenda frutto della fantasia popolare. Forse è proprio così, e forse quello che può risolvere il mistero più che Lasciarelli può essere Giacobbo. Dai, speriamo, comunque buon lavoro. Devo dire però che non è male alla fine il format del leader politico che scompare e tace sabbaticamente per qualche mese, che, attenzione, è cosa ben diversa dal format di Zingaretti del fingersi morto. Il silenzio sabbatico dei leader anzi dovrebbe essere adottato a rotazione, un po' come il congedo parentale, e non facoltativo, obbligatorio per legge. Vediamo se si può fare, chiediamo a Zagrebelsky, facciamo un referendum. Chi il silenzio sabbatico già lo ha adottato in via sperimentale però è Salvini, il cui silenzio sul fronte russo dura da ben più di un mese e mezzo. Salvini, rispondi su Mosca, titola oggi Repubblica. Risposta di Salvini: Mosca è la capitale della Russia. Ok, sei meno meno, torna pure al posto, finita così. Abbastanza finita così, perché Salvini non è che sia esattamente assediato dai giornalisti che pretendono di sapere. Sì, ok, giusto una domandina ogni tanto, ma ormai più per la curiosità di sapere quale argomento a scelta pescherà per non rispondere. Per esempio, a porta ha scelto la lotteria degli scontrini, che, citando il Fantozzi della corazzata Kotionkin, ha definito una boiata pazzesca. Per carità, valutazione che ci può stare, però cambiando studio, ma non abito, è andato subito dopo ad argomentare ad Agorà dicendo che il fisco dovrebbe mandare a casa la dichiarazione dei redditi, cosa che però avviene già, come gli è stato subito ricordato, e si chiama dichiarazione precompilata. Ma tornando alla lotteria degli scontrini, che per Salvini è una boiata pazzesca, ecco che salta fuori un piccolo problema. E il problema è questo qui. Sapete chi è stato a lanciare in Italia l'idea della lotteria degli scontrini? Forza, dai, dai, mettete le cuffie. Allora, il primo a lanciare in Italia la lotteria degli scontrini è stato A. un pensionato di Monselice che aveva alzato troppo il gomito. B. Fu Totò nel lontano 1956 in Totò Peppino e la manovra economica. C. È stata proprio la Lega. Allora, pronti con i pulsanti? Andiamo. 3, 2, 1 e la risposta è C. È stata proprio la Lega a lanciare l'idea della lotteria degli scontrini nell'anno di grazia 2011. Eccolo qua che ritorna il 2011, lo stesso enigmatico anno in cui la Meloni, come ricordavamo, votava insieme a Mario Monti per l'abbassamento della soglia del contante a 1.000 euro. E proprio nel 2011 l'onorevole Massimo Bitonci lanciava una proposta di legge che prevedeva una vincita condivisa tra cliente e commerciante. Mi sono rifatto, diceva all'epoca, ad esperienze di altri paesi. L'idea mi è venuta qualche mese fa, quando sono venuto a conoscenza che a Napoli oltre l'80% degli esercizi commerciali non rilascia lo scontrino. Ma c'è di più. Come ricorda anche Next Quotidiano, lo stesso Bitonci, che nel governo Lega 5 Stelle è stato sottosegretario al Ministero dell'Economia, nel settembre scorso se la prendeva con Giuseppe Conte, che gli aveva a suo dire rubato l'idea, quell'idea lì, e aggiungeva che la norma per attuarla esiste già, essendo stata approvata dal Carroccio quando ancora era al governo. Mannaggia, c'era già la lotteria degli scontrini e non ce ne eravamo accorti. Queste le esatte parole di Bitonci. Conte lancia la lotteria degli scontrini come idea nuova, come misura che cambierà lo stile di vita degli italiani. Dimentica però che già nel 2011 io presentai come parlamentare una proposta di legge e che con gli interventi nel decreto fiscale e nel decreto crescita la lotteria sugli scontrini fiscali è già legge e partirà dal 1 gennaio prossimo. Ecco dov'era, era partita allora. E niente, e poi diceva altre cose, ma intanto questo è il fatto, e sic transit gloria lotterie, e qui si ride abbastanza. Ma forse il fatto è che sul tema del fisco Salvini ha solo un deficit di attenzione, e se ce l'ha sul fisco figuriamoci su Mosca, e qui si ride di nuovo. Ai ai ai, troppe risate registrate, c'è qualcosa che non torna, perché dopo la puntata di Report nel CDA della Rai si è scatenato il putiferio con i consiglieri della Lega e Fratelli d'Italia che urlano e hanno urlato alla violazione della par condicio. Presto, hanno ragione, ci vuole subito una puntata riparatrice con Mario Giordano che urla Bibbiano Bibbiano per 90 minuti filati fino ad entrare nel Guinness dei primati. fantastica la violazione della par condicio quando Salvini abita ormai stabilmente da un paio d'anni gli studi della Rai, 2 anni in cui occupa le trasmissioni in stile Casa Pound, tanto che ormai dovrà pagarci pure la Tasi per usucapione. Intanto le rivelazioni sul Russiagate stanno scuotendo il popolo dei sovranisti più o meno come una puntata del Segnale Orario. Parliamo di rubli? E allora il PD? Alla fine l'unica cosa che potrebbe indignare davvero il popolo sovranista è se dovesse emergere che Salvini ha complottato con i russi per finanziare la Treccani. Ipotesi improbabile, lo so, ma visto che nel 2011 diceva che migrante è un gerundio, con la riconversione del quinquennio, francamente, tutto quanto può succedere. E sono già le 8:15, mannaggia ascoltatori, allora andiamo avanti.
Good morning, good morning. We've talked all night through. Good morning,
good morning
to you.
Good morning,
good morning.
It's great to stay up late. Good morning,
good morning
to you.
Oh, a proposito di silenzi, un altro che non sa e non risponde è Conte, che in realtà vorrebbe pure rispondere sul Russiagate. Il problema è che proprio non sa niente, ha più o meno la consapevolezza di quello che passava di lì per caso, nulla sa e nulla gli hanno detto. Ma tu sei il presidente del Consiglio? Ma chi, io veramente? Gli chiedono, ma lui ha poco da dire, così raccontano i giornali di oggi, mentre invece chi parla e parla tanto e Renzi, che oggi sulle colonne del Corriere della Sera, come avete sentito, rassicura il governo e quindi forse c'è da preoccuparsi. Ma intanto sui giornali si torna a scrivere ancora di Mafia Capitale, che nel frattempo è stata declassata a banda degli onesti. E a proposito di Mafia Capitale, oggi Federica Angeli sulle colonne di Repubblica racconta quale sarà il destino giudiziario dei principali indagati. Allora andiamo a leggere. Può suonare come un paradosso, scrive Federica Angeli, ma chi avrà la peggio in termini di custodia cautelare in carcere dopo la sentenza della Cassazione che ha annullato l'esistenza della mafia nel gruppo capeggiato da Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, saranno coloro che 2 giorni fa sono finiti in carcere poche ore dopo la lettura del dispositivo. Per i 9, tra politici e pubblici amministratori, per i quali in base allo spazzacorrotti si sono spalancate per almeno 3 anni le porte del carcere romano di Rebibbia. Per altri 23 invece, di cui uno assolto, l'imprenditore Agostino Gaglianone, è la fine di un incubo. In 19 sono già fuori dalle patrie galere dalla fine del processo di primo grado. I legali di Buzzi, Carminati e dei suoi 2 luogotenenti, Riccardo Bruggia e Matteo Calvio, gli unici dell'inchiesta Mondo di Mezzo ancora in carcere, dalla prossima settimana presenteranno invece istanza di scarcerazione e a metà novembre potrebbero già essere fuori e non tornare più dentro. Il processo di appello, che si dovrà ricelebrare, sarà una pura formalità. Scrive Federica Angeli, si tratterà di non arrivare a una sentenza di merito, ma per la maggior parte degli imputati di riqualificare la pena. Prendiamo il caso Bruggia, condannato a 11 anni, spiega il suo avvocato, ne ha già passati 5 in detenzione preventiva più 1 di liberazione anticipata, sono 6. La Cassazione ha annullato per lui alcuni reati, quindi di certo la pena sarà inferiore a quella comminata, dunque entro la fine dell'anno potrebbe tornare libero. Stesso identico discorso per Carminati, che con i reati depennati 2 giorni fa, 5 anni già scontati su 14 di condanna e l'uscita dal regime del 41 bis avvenuta ieri mattina, con buona probabilità non avrà una condanna nell'appello bis superiore ai 10, secondo le rosee previsioni dei penalisti che lo hanno seguito. Posizione diversa e più complessa per Salvatore Buzzi, l'imputato con più anni di condanna e con più reati contestati. Il suo difensore non sa ancora se per lui chiederà gli arresti domiciliari o la scarcerazione. Per molti dei reati contestati, spiega il penalista, essendo caduta l'aggravante mafiosa, è intervenuta la prescrizione. Se tutto va bene, la pena sarà dimezzata e con gli anni già scontati più quelli di liberazione anticipata non gli resta molto da fare. Questa la laconica descrizione che oggi Federica Angeli fa a proposito dei destini giudiziari dei protagonisti di Mafia Capitale, che appunto diventa più o meno banda degli onesti. Invece su Repubblica si scrive anche del dibattito anche molto aspro sulla questione dei permessi commessi anche per i mafiosi, e su questo basta la vignetta lapidaria di Altan, i soliti due personaggi, uno che dice permessi premio anche per mafiosi e terroristi non pentiti, e l'altro che risponde il timer è galantuomo. Ma a proposito di inchieste giudiziarie, ce n'è una nuova, ne parleremo immagino domani al giorno delle locuste, ma intanto l'anticipiamo perché è una storia esemplare, la storia di una raggiante startup che aveva fatto il volo in borsa, era ammirata anche perché politicamente correttissima, e poi bilanci e comunicati falsi, terremoto giudiziario su BioOn e la storia che racconta oggi il Sole 24 Ore, che apre sul tema, che racconta Ilaria Visentini, e che questa storia qua, un bluff, un castello di carte, una società tanto abile nel costruire roboanti strategie di marketing e comunicazione quanto incapace di generare risultati concreti sia in termini di produzione reale di bioplastiche speciali sia in termini di ricavi e marginalità, al punto da falsare i bilanci e le comunicazioni sociali per manipolare il mercato. Si chiude con tre misure cautelari per i vertici di BioOn, il cofondatore Marco Astori da ieri agli arresti domiciliari, e poi sei persone indagate e 150 milioni di euro sequestrati in via preventiva nell'operazione Plastic Bubbles condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna. Insomma, dietro la startup niente per quella che è già stata definita la Parmalat bolognese. Racconta ancora il Sole 24 Ore che Astori e soci annunciavano con periodicità scientifica partnership e accordi di licenza con gruppi internazionali, e poi per raggiungere i target comunicati gonfiavano artificiosamente ricavi attraverso un sistema di scatole vuote alla quale fatturavano i ricavi di vendita. Nelle 39 pagine di ordinanza del Tribunale di Bologna ci sono i dettagli di tutte le operazioni fittizie, le informazioni obbligatorie al mercato omesse e l'entità dei ricavi non veritieri che dal 2015 a giugno scorso BioOn ha divulgato al solo fine di accrescere la capitalizzazione e conseguentemente rendere più appetibili sul mercato le azioni della società. Una condotta che non solo ha portato il titolo, da ieri sospeso in borsa, dai 5 euro del debutto a oltre 70 euro nell'estate del 2018, superando il miliardo di capitalizzazione, ma ha permesso un indebito arricchimento dei soci che nel giro di 2 anni si sarebbero portati a casa guadagni personali per circa 36 milioni di euro. Principale protagonista della vicenda, come si diceva, è il patron Marco Astori, che nel ritratto che gli viene dedicato amava raccontare che l'idea di BioOn gli era nata sulle piste da sci di fronte agli schipasti in plastica buttati nella neve, e insomma una bella storia, una di quelle storie salvifiche per il mondo e per il pianeta. E Astori non nascondeva il fatto che non aveva titoli e raccontava di sé: non sono uno scienziato, nemmeno un laureato in chimica, sono soltanto un grafico pubblicitario che si è messo a cercare su internet come fare per produrre la plastica senza inquinare il pianeta, e l'ho trovata nell'Oceano Pacifico dove un gruppo di ricercatori sperimentava la produzione di plastica dagli scarti di lavorazione dello zucchero. Insomma, nasce così dalla fantasia, dall'idea meravigliosa di un grafico pubblicitario, il grande bluff, il gigantesco ballon d'essai crollato come un castello di carta in questa startup che si è trasformata, come dicevamo, in una sorta di Parmalat bolognese. Pochi minuti, ma ancora delle cose da raccontarvi, ma intanto questa canzone si chiama Alive e dal riff la si riconosce immediatamente. Loro sono Pearl Jam, quelli di Ten. canta e se canta Eddie Vedder in questa Alive, naturalmente Pearl Jam, disco, mamma mia, che tra un po' compie quasi 30 anni dall'uscita di questo album dei Pearl Jam. E allora a questo punto l'orizzonte torna a essere lo Still Alive di qui sopra. Intanto confesso che mi stavo perdendo un po' via nell'imperdibile tutorial che Repubblica propone oggi in home page, tutti i segreti su come tagliare il melograno senza fatica. Mi raccomando, sperimentate anche voi e apprendetene ogni trucco. Oggi ci sono diverse storie che raccontano i giornali, tra le tante ne scelgo una che racconta Irene Soave sulla colonna del Corriere della Sera, ed è una storia che arriva dalla Corea. È la storia di un film femminista che sta scuotendo gran parte del sud-est asiatico. Nasce, scrive Irene Soave, e la madre abbozza scusa alla suocera perché è femmina. Va a scuola, si diploma, trova lavoro e marito, lascia il primo, tiene con sofferenza il secondo, e quando è chiaro che la maternità e la carriera non sono più conciliabili, tra discriminazioni, sensi di colpa e molestie, è afflitta da una depressione che non passa mai. Che le succede? È la storia di Kim Ji-young, classe 1982, oltre che una descrizione anagrafica e anche il titolo di un romanzo femminista che ha scosso la Corea del Sud, vendendo più di 1 milione di copie nel 2016 e attirandosi moltissime critiche. E ora di un film che esce in questi giorni e ha riacceso la polemica. I profili social della protagonista sono stati inondati di commenti di hater. È partita una petizione per chiedere al Ministero della Cultura di vietare il film e i siti di recensioni sono stati riempiti di stroncature preventive. A Suzy, una popstar notissima in Corea, è bastato mettere un like alla locandina del film su Instagram per essere bersagliata di messaggi di odio. Perché? Perché la storia di Kim Ji-young, cognome e nome femminile arcicomuni in Corea, come dire Maria Rossi, è simile a quella di tutte le sue coetanee connazionali congeneri. La Corea del Sud, della turbo crescita economica, è uno dei peggiori paesi al mondo per essere una femmina e lavorare, risulta ad esempio dal Glass Ceiling Index, stilato ogni anno dal settimanale Economist. Lo stipendio di una donna è un po' meno di 2/3 di quello di un suo omologo uomo, gli episodi di misoginia pubblica sono innumerevoli anche in politica. Alle recenti elezioni della Commissione per il Commercio Equo, ad esempio, un candidato presidente ha investito la sua rivale femmina di critiche perché è ancora single e perché non contribuiva così alla demografia del paese. Ed è chiaro che il libro scritto dalla sceneggiatrice televisiva Cho Nam-yo ha toccato da subito corde sensibili tra le donne coreane, prima e poi dal resto dell'Asia. Infatti ha venduto 130.000 copie in 3 mesi, 1 milione in meno di un anno, e con il boom sono arrivate queste reazioni in consulte che hanno trovato luogo e campo soprattutto sul web. Tra l'altro c'è un riquadro che accompagna l'articolo e che è legato a una parola. La parola è momchung, che in coreano è un insulto. La parola nasce dall'unione di mom, cioè mamma, e chung, che vuol dire scarafaggio, e viene usato contro le donne che usano i figli come una scusa per mancare di rispetto agli altri. Per esempio Kim Ji-young le capita di essere chiamata così in un ristorante quando rovescia una tazzina perché ha la bambina in braccio. E con questa storia che arriva dalla Corea noi andiamo a chiudere la puntata di oggi del Demone del Tardi, anche perché dall'altra parte del vetro c'è già un Omar Caniello oggi adrenalinico, perché il Napoli ieri ha vinto a Salisburgo e quindi è pronto a condurre l'edizione delle 8:30 del GR. Seguirà come sempre la rassegna stampa internazionale e poi la linea a Lorenza Ghidini e a Roberto Maggioni per una nuova puntata di Prisma. Noi ci risentiamo domani anche con il giorno delle locuste. Intanto ciao a tutti ascoltatori, state bene, buona pioggia. Stopping, yeah.